Buonasera a tutti, direi di procedere. Mi spiace sempre. No, dicevo, e incominciamo con l'appello. Buonasera a tutti, darei la parola al segretario che procede con l'appello.
Sì. Grazie Presidente, buonasera anche da parte mia, procedo all'appello. Coffai Luca, presente. Amaducci Roberto, presente. Zavatta Cesare, presente. Papa Maria Pia, presente. Balsamo Francesco, presente. Turci Elisa, presente. De Lorenzo Enrico, non c'è. Marchetti Gianni, eccoli. Paviani Maurizio, Cinci Antonina, Cinci Antonina non c'è. Bosi Gianni, Malcone Alessandro, presente. Domenico Nimonia, Savelli Paolo, presente. Petrucci Daniela Paola, Merlo Adriano, non c'è, Fiumi Michele, c'è, eccoli. Allora, siamo 13 presenti, 4 assenti. 13 presenti, 4 assenti.
Quindi la seduta è valida con 13 presenti. A questo punto nominiamo gli scrutatori. Direi nell'ordine Marconi, Domeniconi e Savelli. No? Allora cambio al terzo scrutatore dal momento sì. Che il consigliere Savelli...
Uno della maggioranza.
Sì, uno della maggioranza. Nominiamo Papa Maria Pia. Va bene? Domeniconi, Marconi e Papa. Prego, consigliere Savelli.
Presidente, alcune cose subito in apertura. A seguito di quanto avvenuto negli ultimi 8-9 giorni, il nostro gruppo questa sera è intervenuto, ma per dire che comunque noi non parteciperemo alla seduta di questa sera. Francamente non riteniamo di dover contribuire, viste le situazioni che si sono create, al dibattito su questi punti, per tutte le criticità legate al mancato rispetto dei numeri legali, che ribadiamo non essere di responsabilità delle forze di opposizione, ma di prima responsabilità delle forze di maggioranza. Ci dispiace, su queste delibere avremmo voluto anche dire alcune cose, ben sapendo che purtroppo molto spesso il contributo che portiamo non viene ritenuto di particolare rilievo, ma ci sarebbero state diverse cose da dire. Ci con rammarico non partecipiamo perché comunque speriamo che questa nostra protesta possa servire anche a questo Consiglio per mettere finalmente mano al regolamento, andare a rivedere tutta una serie di elementi che certamente vanno modificati, perché quello che si sta verificando negli ultimi tempi non si ripeta più, con integrazioni improvvise, nuovi ordini del giorno, cambi di cose in corsa, quando da tempo immemorabile si chiede invece il piano dei lavori e una effettiva programmazione di quello che dobbiamo fare. Ciò detto, chiaramente noi riteniamo questa sera che in realtà il Consiglio Comunale sia riconvocato in automatico dalla sera precedente, quindi per quanto ci riguarda non crediamo che si raddoppi il gettone di presenza tra ieri sera e questa sera. Nel caso in cui invece questa sera scattasse il gettone di presenza, noi lo rinunciamo. Do anche notizia del fatto che il consigliere Merola, e adesso termino il mio intervento, purtroppo è ammalato e quindi questa sera non è potuto intervenire per questa ragione. In conclusione, ci mettiamo un po' di dolce visto il periodo, chiaramente da parte nostra i migliori auguri di un buon Santo Natale e di un sereno e felice anno nuovo. Ci rivedremo quest'altro anno esattamente ai posti di combattimento come sempre e speriamo che i prossimi appuntamenti, i prossimi impegni non debbano più riguardare questioni di procedure, di procedimenti e di attività del Consiglio Comunale, ma il merito effettivo delle questioni per cui veniamo chiamati a votare e ad esprimerci. Grazie ancora, buone feste a tutti.
Grazie consigliere Savelli, consigliere Petrucci, prego.
Allora, per le stesse motivazioni che ha elencato il capogruppo, anch'io sono d'accordo sul fatto che se il gettone di presenza, cioè rinuncio al gettone di presenza anch'io, insomma, e vorrei fare gli auguri di buone feste a tutti. Grazie.
Grazie. Ovviamente se voi uscite adesso io contraccambio gli auguri a questo punto, sottolineo solo una cosa che da un punto di vista procedurale credo che le procedure siano state rispettate almeno ai sensi del regolamento. Sull'opportunità di modificare Il regolamento, questo ce lo siamo detto, ritengo che sia una priorità nel 2016 in seno alla conferenza dei capigruppi aprire il dibattito per poi procedere in tal senso, anche perché effettivamente alcune disfunzioni che sono venute ad appalesare ultimamente hanno bisogno di essere un attimino rivisitate e rivedute. Per cui, detto questo, credo che ci sia un impegno da parte della conferenza dei capigruppi, ce l'eravamo già detti, e ovviamente colgo anch'io l'occasione per farvi gli auguri. Per cui a questo punto io darei... Come? A questo punto io darei avvio a questa seduta. Ci eravamo lasciati... Do la bentornata a Domenico Monimonia, che mi chiede la parola. Prego.
Grazie Presidente, ben ritrovati. E sulla scia di quanto ha detto il capogruppo Savelli, rinuncio al gettone di presenza, anche perché questa è una seconda convocazione del Consiglio di ieri al quale non avevo partecipato. Grazie.
Va bene, grazie a lei. In risposta al quesito che ovviamente aveva posto il consigliere Savelli precedentemente, quando aveva dichiarato di voler rinunciare, noi ci eravamo riservati di fare le verifiche sono state fatte, effettivamente è possibile rinunciare, per cui accogliamo la vostra richiesta e ovviamente la faremo nostra. Detto questo, riprendiamo dalle cose che ci eravamo detti. Inviterei l'ingegner Capitani, che vedo seduto in fondo all'aula, a prendere posto qui al banco della Giunta di fianco all'assessore Giambi. L'illustrazione dei punti 18, 19 e 20 era già stata effettuata, per cui, come da accordi, procediamo con il dibattito in merito al punto numero 18, piano urbanistico attuativo in variante al piano Città delle Colonie e di conseguenza al PRG, relativo ad un'area ubicata a Tagliata, compresa tra via Italia, via Valdossola e via Abruzzi, e contestuale variante al piano unitario Città delle Colonie, adozione. Prego consiglieri se ci sono interventi. Consigliere Fiumi.
Signor Presidente, signor Sindaco, buonasera. Per dire alcune cose brevi in realtà su questo punto. Sicuramente, diciamo così, la proposta che viene da questo gruppo privato è una proposta interessante. Nel senso che andrebbe a sbloccare un'area, un territorio che da molto tempo necessita sicuramente di interventi. C'è però su questo tipo di intervento la stessa perplessità che ho avanzato anche ieri sera in sede di bilancio, che ripeto, ribadisco, sulla zona delle colonie c'era un piano complessivo che prevedeva delle strategie e degli utilizzi. È chiaro che si va in variante di questo piano, bisogna capire, per esempio, siccome una delle questioni fondamentali è la mancata trasformazione della parte residenziale, quindi la trasformazione in realtà delle volumetrie, anzi adesso vengono utilizzati delle capacità edificatorie, questo è il termine più esatto, che però è la stessa cosa, vengono trasformate diciamo in albergo, in RTA. Volevo capire bene se, per esempio, la destinazione dell'RTA, che sappiamo essere, diciamo, una via di mezzo fra il ricettivo alberghiero e gli appartamenti, se questa RTA potesse un domani, a fronte anche delle normative regionali che si vanno modificando, sfociare in un diciamo oggetto diverso, per esempio i condotel, per esempio appunto altre figure che si stanno individuando. E in più volevo anche rilevare come nella delibera si parli in realtà, adesso se la trovo perché scusate ma sono arrivato in leggero ritardo, nella delibera in realtà si parla anche al punto 5.5, la definizione dei parametri e modalità di intervento. Si dice che le attività ricettive devono essere localizzate nella parte più prossima alla costa, mentre quelle residenziali nella parte più a monte. Perché si utilizza questo termine residenziali se il residenziale non è previsto, diciamo, in questa delibera? E, altre cose, secondo me, che non vanno esattamente nella direzione da noi auspicata sono ovviamente la deroga alle altezze a 17 metri e la riduzione dei marciapiedi da 4 metri a 2 metri e mezzo. Questa diminuzione in delibera appunto è spiegata, diciamo, per ricavare delle file di parcheggi. Ritengo però che il marciapiede potrebbe essere invece mantenuto tale e in questo senso potrebbe essere anche inserito eventualmente anche su questo lato un minimo di pista ciclabile. Noi stiamo lavorando alacremente e anche nel bilancio di previsione sono previste tante piste ciclabili, non vedo per quale motivo in questo caso si debba ridurre ulteriormente, diciamo, la parte di marciapiedi. E quindi, diciamo così, è appetibile il fatto di poter cominciare a vedere un cambiamento in quella zona della città. Pinarella per noi è una zona molto importante, in quella zona però bisognerebbe, diciamo, individuare una strategia, quindi un filo conduttore. E il filo conduttore, secondo me, secondo il nostro gruppo, era quello del congressuale, quindi volevo capire se all'interno di queste strutture ricettive che sono state previste, se esistono diciamo dei rendering o dei progetti già avanzati, se e in che maniera viene prevista per esempio la possibilità di utilizzo del congressuale. E in ogni caso le perplessità che derivano su questa delibera derivano proprio dal fatto che in qualche maniera, pur approfittando di una disponibilità di un privato, si va in qualche maniera a caratterizzare poi una tipologia di intervento che potrebbe essere, diciamo, fondamentale per quella zona della città. Grazie.
Grazie, consigliere Fiumi. Altri che vogliono intervenire? Consigliere Marconi.
Allora, sì, sono abbastanza in linea con l'intervento del consigliere. Intanto buonasera a tutti, presidente, sindaco, consiglieri, assessori. Sono abbastanza in linea con l'intervento del consigliere Fiume che mi ha preceduto. Sicuramente non sono certo io a dire che quella zona vada bene così com'è. Un recupero di quella zona, anzi, meno male che sta arrivando, ci voleva da anni. È una zona che ormai conosciamo tutti malamente, purtroppo, per il degrado, non sia strutturale delle opere che ci sono già edificate, anche per quanto riguarda la criminalità che c'è in quella zona, diciamo persone residenti e non residenti, insomma un po' allo sbando. E quindi una riconversione anche per, diciamo, un po' la salute, non solo dal punto di vista economico, ci voleva. E quello che mi lascia un po' perplesso è effettivamente questa rinuncia in toto al residenziale in favore di un mero ricettivo, che insomma ci vede un po' troppo, secondo me, sbilanciati in favore dell'attività commerciale piuttosto che verso i cittadini del nostro comune. L'ho espresso anche ieri sera, la concessione dell'intera capacità edificatoria, nonostante il privato non si esponga per l'intero lotto. E io ho un tema che mi è abbastanza caro, quello della difesa dello skyline, per cui ovviamente continuare a edificare, portare nuovo carico di cemento e sfondare le altezze non mi entusiasma sinceramente, e vorrei anch'io qualche precisazione se ci fosse effettivamente un rendering come fu per il progetto pentagramma del grattacielo. Sarebbe effettivamente buona cosa di quello che verrà anche diciamo con uno strumento in 3D e dinamico che ci dà l'occasione di vedere tutto quanto nella sua completezza. E anche per quanto riguarda, nonostante ci sia un progetto, immagino che un progetto di ricettivo e verde privato, comunque delle aree verdi saranno sicuramente state comprese, e per vedere insomma quale sarà il risultato finale, quanto verde ci sarà in rapporto a quanto cemento. E La questione dei marciapiedi sacrificati nel piano stradale effettivamente mi dà l'idea che non si voglia fare davvero un passo in più verso il movimento, insomma, pedonale, ciclo pedonale o su tutto quello che riguarda la mobilità a impatto zero da un punto di vista dell'inquinamento. Sarebbe stata una buona occasione anche lì, e a questo tema, a quale vedo che anche il consigliere Fiumi sia abbastanza legato, è quello di spostare i parcheggi in altre zone, magari più lontane oltre l'Adriatica, utilizzarli come scambiatori. E aspettiamo magari qualche delucidazione in questo senso maggiore. Grazie mille.
Grazie consigliere Marconi. Altri che intendono intervenire? Consigliere Paviranno.
Ma due parole su questa delibera che, come dire, ha colto tutti un po' a sorpreso diversi. Ha sorpreso perché è da molto tempo che nella nostra costa non si vede un progetto, un albergo che nasce, che viene costruito in quanto albergo. Vediamo accorpamenti, vediamo ristrutturazioni, vediamo tante cose. E quindi è di per sé questo un fatto positivo, e sorprende anche, come dire, induce a una riflessione anche il fatto che il proprietario del lotto abbia rinunciato alla civile abitazione, anche se poi il lotto dopo ne ha utilizzato di meno, no? Capito? Perché la civile abitazione, dal punto di vista immobiliare, economico, non è più un'attrazione. È un po', come dire, un elemento del ragionamento che abbiamo fatto qui anche ieri sera, quando abbiamo affrontato alcune linee di sviluppo del nostro territorio del documento unico di programmazione. Almeno io ho riflettuto un attimo sul rapporto che le due industrie principali del nostro territorio, almeno negli ultimi 50 anni, e cioè quella edilizia e quella turistica, si incontrano o si possono incontrare, o come l'una può essere elemento di sviluppo dell'altra in questi anni e negli anni a venire. Quindi, da questo punto di vista, la variante che viene proposta è funzionale a questo, e non è una variante che stravolge o che affronta nel merito quella che è già la pianificazione di quell'area. Certo, ci vuole attenzione alle cose che hanno appena detto i due consiglieri che mi hanno preceduto, no? L'altezza, adesso io non voglio entrare nel merito dell'aspetto, anche perché sono già stati chiesti dei chiarimenti, li ascolteremo e poi dopo su questi rifletteremo. Piuttosto questo tema, questa vicenda, questa occasione ci serve per aprire il discorso su quello che il nostro documento unico di pianificazione ci ha detto in maniera molto forte che deve essere l'attività dei prossimi mesi, e cioè quella di una pianificazione territoriale alla quale dobbiamo mettere mano. In effetti la pianificazione che è stata fatta alcuni anni fa di quell'area, adesso non ricordo esattamente da quanti anni esiste il cosiddetto piano delle colonie, 2007, dal 2007 ad oggi sono passati 8 anni, e eventi particolari, importanti, quella pianificazione non è originato. Quindi sicuramente quell'area lì di Pinarella deve essere affrontata. E deve essere affrontata probabilmente, no, se sicuramente, modificandone anche l'impianto generale, perché in 8 anni non ha prodotto niente. Oggi abbiamo questo privato, questa possibilità, questo primo intervento che ci deve far riflettere. Quindi è significativo quello che noi stiamo, che io propongo di approvare con voto favorevole, perché è un fatto nuovo, positivo, ed introduce tutto un tema che noi nei prossimi mesi dobbiamo per forza, al quale dobbiamo per forza mettere mano. Grazie.
Grazie consigliere Pavirani. Altri non ne vedo, per cui a questo punto darei la parola all'assessore per la replica rispetto alle questioni che sono state poste. Prego assessore.
Sì, grazie presidente. Buonasera a tutti. Il progetto di piano urbanistico attuativo che stiamo discutendo ovviamente avviene all'interno dello schema guida del piano particolarizzato della città delle colonie. Pur presentando alcuni elementi di variante, di modifica rispetto a quelle che sono le norme del piano particolarizzato. Ci sono alcuni elementi, sì, che hanno fatto rilevare sia il consigliere Marconi che il consigliere Fiumi, che sono elementi che meritano attenzione, ma che noi abbiamo comunque preso in considerazione. E adesso vi dico perché. Intanto mi preme dire che, ripeto, non le chiamo varianti, modifiche. Passiamo da un'altezza di 17 metri a 17,50, quindi parliamo di 50 centimetri di maggiore altezza su quella che è la norma, diciamo, su quella che è il limite stabilito di 17 metri, e questo perché nella tipologia del progetto, per modalità costruttive e per le luci che propone il progetto, evidentemente nei vari piani si è reso necessario aggiungere 5-6 centimetri, quindi comunque parliamo di 50 centimetri. L'altra variante è relativa al fatto che, come si diceva, non viene fatto il marciapiede di 4 metri, viene però lasciata una fascia di 4,70 all'interno della quale viene realizzato un parcheggio di 2 metri e restano 2,20 e restano 2,50 comunque di marciapiede che potrebbe essere anche utilizzato in futuro come pista ciclabile sul viale Abruzzi. Peraltro però, consigliere Fiumi, il piano prevede che la pista ciclabile in quel tratto dovrebbe essere realizzata a mare, quindi in questo caso la società, il proprietario della società, parliamo della Cassa Edile di Milano, monetizza l'importo in modo che quando e se si farà la pista ciclabile in quel punto, eventualmente anche sul viale Abruzzi, la si farà in continuità. Adesso non è sembrato ovviamente opportuno far realizzare 100 metri di pista ciclabile che è il fronte del lotto, perché manca, diciamo, tutta la restante. Al momento nelle previsioni, diciamo, non ci sono altri progetti in quel tratto, non c'è neanche la previsione dell'amministrazione di realizzare la pista ciclabile almeno su Viale Italia, perché il nostro sforzo a breve sarà di completare quella che abbiamo su Via Pinerella, che da Via Tritone arriverà fino in fondo a Viale Sicilia. Per quel che riguarda l'altra variante, l'altro elemento di invariante al piano regolatore è che nell'incrocio tra la via Val d'Ossola e il viale Abruzzi è previsto una rotonda come elemento, diciamo, costitutivo della proposta di piano particolareggiato, e che sarebbe la continuità, diciamo, di un asse commerciale che probabilmente in prospettiva non è destinato a non essere realizzato. Abbiamo anche visto che l'interesse di quelli che venivano a valutare che tipo di destinazioni si potevano inserire, il ricettivo in parte raccoglieva un qualche interesse, il residenziale anche, ma il commerciale men che meno. E comunque riteniamo che difficilmente possa, sono un po' cambiati i tempi, possa prendere piede un asse commerciale che dal centro commerciale di Tagliata per 700-800 metri possa svilupparsi lungo Viale Abruzzi. Quindi, diciamo, abbiamo ritenuto che i 4 metri di marciapiede, che era funzionale, forse questa ipotesi in qualche maniera potessero essere sostituiti da un marciapiede di 2,50 m e da una fascia a parcheggio. Il progetto è un progetto articolato. Intanto sono due edifici che prendono il posto di quattro edifici precedenti a colonie. C'è un rapporto di copertura, quindi un coperto, consigliere Marconi, che si riduce di 800 metri circa, passiamo da circa 3.000 metri quadrati a 2.200 metri quadrati come rapporto di superficie occupata e quindi come, se vogliamo, come aumento dell'area che rimane libera permeabile. Resta invece invariato il volume. Il volume o la superficie utile, adesso parliamo in termini di superficie. Nel caso in cui si procede con un comparto ridotto, ci sarebbe l'obbligo di ridurre il volume del 10%. Si è ritenuto, visto l'intervento e vista la rinuncia della proprietà a realizzare la residenza e puntando su un edificio, su una destinazione di tipo ricettivo che porta complessivamente alla realizzazione, mi sembra, di 194 camere, di poter, a fronte della rinuncia al residenziale, a favorire questo tipo di intervento. Un albergo, allora, la proprietà è interessata a realizzare proprio per dove va a collocare quel tipo di struttura. Qui non siamo né a Cervia né a Milano Marittima, siamo in una zona dove una struttura di questo tipo, col costo che ha, in un uso di 2, 3, 4 mesi, non avrebbe potenzialmente, economicamente, la possibilità di essere redditizie. Quindi la loro intenzione è quella di farla lavorare dai 6 agli 8 mesi anche attraverso il turismo congressuale. C'è infatti nel progetto una parte in cui è prevista una sala di questo tipo. D'altra parte credo che questo lo comprendiate anche voi, cioè nel momento in cui si interviene, è vero che la Cassa Edile i soldi li ha, ma non sono abituati a buttarli via neanche loro. Quindi questo tipo di intervento, che è un intervento che secondo me c'è da augurare che lo portino a compimento, è un intervento che in qualche modo non pregiudica minimamente la previsione e la prospettiva del piano particolarizzato della città delle colonie, nel quale sapete che complessivamente il 70% del volume dovrebbe essere destinato a ricettivo, quindi parliamo di una quantità notevolissima. Adesso io non so, ma se lì abbiamo 500.000 di metri cubi, quindi avremo... E comunque, diciamo che questo intervento credo che in qualche modo sia un intervento di quelli che ci si poteva auspicare e credo che, collocato in quella zona, è un intervento che fa pensare effettivamente anche per come è articolato residenza turistica e albergo, fa pensare a un tipo di, ed è quello che mi confermavano anche i responsabili della Cassa Edile, fa pensare a un tipo di, la ricerca di un tipo di gestione che abbia una continuità, stagionale. Diversamente un albergo qui non per il solo periodo estivo non lo farebbero. Mi si faceva la domanda al Condotel. Qui al momento sui Condotel non abbiamo ancora le idee chiare. In ogni caso questa è a tutti gli effetti, per legge regionale e per normativa, una struttura alberghiera, dove due terzi delle stanze sono, il due terzi della struttura sono albergo tradizionale e una parte a residenza turistica. Se questa venisse realizzata, il giorno in cui vi fosse la possibilità di prendere in considerazione il Condotel, sarebbe come tutte le altre strutture eventualmente esistenti. Se la legge consente di trasformare una parte delle camere, si tratterà di vedere quale soglia stabilisce la legge. Non mi sembra al momento l'intenzione di questa proprietà, perché aveva la possibilità di fare la residenza e ci ha chiesto di non realizzarli, quindi il Condotel è una struttura che in parte consente residenze che può essere anche proprio alienata, può essere gestita, non è l'intenzione e la richiesta, quindi al momento questa è una struttura completamente residenziale. non, direi che non ricordo.
Bene, grazie Assessore. Se ci sono repliche, no. Cioè, le domande adesso la Commissione purtroppo è saltata, approfittiamone magari se ci sono dei chiarimenti, ci diamo questa possibilità dal momento che sappiamo che la Commissione è andata come è andata, l'assessore mi fa cenno ad una sua disponibilità, per cui adesso senza entrare magari troppo, magari nel tecnico c'è anche l'ingegner Capitani, quindi riusciamo anche a rispondere rispetto alle questioni tecniche. Prego, se ci sono domande. Va bene, ecco, vi prego magari un po' di sintesi, prego consigliere Marconi.
Sono abbastanza sintetiche sempre le mie domande, ma due curiosità, se all'interno ci sarà o meno uno stabilimento termale, piscine interne o cose di questo tipo, e la seconda, visto che è previsto il turismo congressuale, mi sembra di capire che è una struttura destinata ad essere aperta 365 giorni all'anno, sì, no? Fine.
Bene, un attimo, raccogliamo se ci sono altri chiarimenti da parte degli altri consiglieri, così poi dopo facciamo una carrellata e rispondiamo con un unico intervento. Altri che hanno questioni, richieste da porre all'assessore, all'ingegnere? No. Quindi a questo punto diamo la parola all'assessore per la risposta e poi dopo apriamo la fase di dichiarazione di voto. Prego, assessore.
Dunque, per la durata della gestione, come dicevo prima, diciamo, nei colloqui che abbiamo avuto, loro individuavano in 6-8 mesi il limite, diciamo, la soglia economicamente, ed è il tipo di gestione che vorrebbero dare alla struttura. Per quel che riguarda, qui c'è una piscina all'esterno. Mentre sul palazzo sulla congressuale ci sono delle indicazioni in planimetria, non vedo nulla sul termale, però c'è da dire che qui stiamo parlando di un piano particolareggiato dove sono state introdotte alcune sagome e alcune destinazioni. È probabile, quando sarà presentato il permesso di costruire, non dico che è una richiesta che possiamo fare, però sicuramente alcune modifiche sono ancora possibili. Peraltro, come dico, sul tema congressuale qui è ben visibile, perché è una parte, diciamo, che non è un progetto, sono schemi retinati, quindi c'è piscina esterna, ci sono tutti i servizi, poi wellness. Sul termale, su questo non ho indicazioni, insomma, però non, il fatto che non sia qui, ripeto, non pregiudica, anzi lo riterrei un probabile elemento di, quantomeno in una dimensione che è minima, che è in tutti gli alberghi di una certa entità, che ci possa essere. È una cosa che, visto la richiesta del consigliere, in fase di redazione del progetto, comunque da qui alle controdeduzioni, ulteriori informazioni le possiamo acquisire. Però ecco, al momento non ci sono elementi che parlino di termale.
Va bene, grazie Assessore. Per cui a questo punto apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Consigliere Domeniconi, prego.
Grazie Presidente. Dunque, mi sento di dire giusto due parole, che noi abbiamo la fortuna di avere una parte importante del nostro territorio che è ancora tutta da costruire, da rifare a nuovo, e ci vorrebbe, come dicevano i colleghi Fiume e Marconi, un filo conduttore, un'idea che possa essere usata per creare un angolo del nostro territorio diverso, che possa diventare, diciamo, un fiore all'occhiello per la nostra città e che non sia un ripetersi di edifici alti che si affacciano sul mare, come già abbiamo diciamo fin troppi secondo me. E ci sarebbero tante domande. Io, come sapete, sono tornata solo ieri nel tardo pomeriggio dopo una lunga assenza, ho visto le delibere, non ho avuto modo di approfondirle, non ho partecipato ieri sera durante la spiegazione e per questo mi rimangono degli interrogativi e non mi sento di poter votare né a favore né contro di una cosa che appunto non conosco bene, che non ho approfondito e di conseguenza non credo che voterò. Anzi, vi comunico che non voterò, al momento del voto uscirò dall'aula. E questo lo dico parlando al singolare perché non ho potuto nemmeno confrontarmi con il gruppo che rappresento, di conseguenza è una decisione che ho preso adesso, che quindi è personale, di cui mi prendo la responsabilità, soprattutto anche nei confronti appunto del gruppo che rappresento. E questo è quanto, grazie.
Grazie, consigliere. Consigliere Fiumi, ha chiesto di intervenire.
Sì, signor Presidente, per dire che gli alberghi sono, diciamo, l'industria della nostra città, sono in qualche maniera il motore economico, quindi in realtà ci sarebbe da festeggiare ogni qualvolta qualcuno ne vuole aprire uno nuovo. Trovo che non sia l'unico che si apre sulla costa, come diceva il consigliere del PD che mi ha preceduto, però sono stati aperti anche a Cesenatico di recente, Batani che conosciamo bene ha aperto il Leonardo, da una colonia, quindi ogni tanto fortunatamente ancora qualche albergo, diciamo, si apre e spero che l'intervento come previsto, perché sia un intervento di qualità e ripeto che abbia la possibilità di come dire, sviluppare il congressuale all'interno di quella zona, di quel comparto. E ci sono alcuni dubbi legati sicuramente alla parte, diciamo, più edilizia, ripeto, le altezze e poi anche, mi ero scordato di dirlo prima, la possibilità di arrivare a 3,5 metri per la parte, diciamo, dei parcheggi eventualmente interrati. E che non so poi se, diciamo, se la società è intenzionata a farli o meno, o se saranno solamente quelli previsti a raso. In ogni caso, diciamo così, la riduzione del marciapiede, l'assessore ha spiegato che potrà prevedere comunque nei 2,5 metri previsti anche una pista ciclabile. Secondo me, in una logica che ci siamo, diciamo, che ci siamo detti anche ieri sera, la logica della mobilità nuova, in ogni caso è sempre bene prevedere delle piste ciclabili, anche se parallelamente erano state già previste nella zona mare. Credo che più piste ciclabili ci sono e più larghe sono, perché uno dei problemi veri delle piste ciclabili è che spesso sono dei budelli, quindi su cui le biciclette preferiscono entrare in strada piuttosto che stare nel budello per il pericolo che esse provocano. Sarebbe stato comunque come dire, più interessante e più anche di prospettiva prevederla anche nell'altro lato. Quindi, diciamo così, da una parte sicuramente un intervento che fa bene alla città, nel senso aumenta, diciamo, il numero degli alberghi, dall'altra alcuni dubbi sia sulla qualità del ricettivo sia sulla qualità dell'intervento dal punto di vista edilizio li fanno propendere per un voto di astensione. Grazie.
Grazie consigliere. Il consigliere Marconi ha chiesto di intervenire e fare la dichiarazione di voto a titolo personale.
Grazie per la deroga. Ci tenevo particolarmente perché penso di dare un valore aggiunto, diciamo, a questa cosa qui, visto che non è stato previsto, cioè al momento, però mi sembra di capire che l'operatore potrebbe anche valutarlo, l'impianto termale. Voglio ricordare che questo qui aiuterebbe anche a destagionalizzare, perché effettivamente un impianto termale che funzionasse anche nei mesi autunno invernali potrebbe portare nelle persone non solo la struttura e l'operatore che la sta per edificare, ma comunque anche contestualmente alle strutture che la circondano, quindi sarebbe buona cosa. Quindi, in virtù, insomma, di talune cose che io mi sono sentito di sottolineare, e però a fronte anche del fatto di un'operazione che riqualificherà in toto questa zona qui, mi tengo anch'io insomma in una figura di astensione, non è particolarmente critica, però comunque astensione. Il progetto insomma lo vedremo poi in seguito, mi sembra tra virgolette valutabile. Grazie.
Grazie consigliere Marconi. Consigliere Pavirani ha chiesto di intervenire.
Sì, due parole per la dichiarazione di voto per il gruppo del PD. Gli interventi, i chiarimenti che sono stati dati dall'assessore hanno dimostrato ancora una volta l'opportunità, ecco, di questo intervento. Un intervento che sarà oggetto, si inserirà in quella riflessione che stanno facendo i nostri albergatori sul modello turistico e sul modello anche delle strutture che devono essere utilizzate, e che mette un po' di fiducia in questa situazione difficile. Sì, quando ho detto, parlavo della costa, mi riferivo al nostro territorio comunale, comunque sì, è vero. Quindi non aggiungo altro se non per dire che voteremo favorevolmente.
Grazie consigliere Pavirani, direi che a questo punto i gruppi si sono espressi tutti, io procederei con la fase della votazione. Chi è favorevole all'approvazione del punto numero 18, piano urbanistico attuativo in variante al piano città delle colonie di conseguenza al PRG relativo ad un'area ubicata tagliata, compresa tra via l'Italia, via Valdossola, via le Abruzzi, contestuale variante al piano unitario città delle colonie adozione. Chi è favorevole alzi la mano. 6, 7, 8, 9, 10, 11, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, contrari? Nessuno? Astenuti? 2. Per cui il voto, il punto viene approvato con 10 voti favorevoli e 2 astensioni. Mi dicono che non c'è l'immediata eseguibilità sul punto, giusto?
Sì.
Me lo confermate. Bene, allora procediamo col punto numero 19, anche qui la illustrazione è già stata effettuata. Chiedo scusa, è giusto, il sindaco mi chiede la parola. Prego.
Sì, informo il Consiglio Comunale che mi hanno da poco contattato e purtroppo, appunto, sembra quasi un gioco del destino, si è spento uno dei più importanti insomma imprenditori e pionieri del turismo della nostra città, Tonino Battani. È successo qualche al massimo un'oretta fa nel Riminese, insomma, parrebbe dalle prime informazioni un malore, per cui io insomma chiederei al Consiglio, al Presidente, se possiamo fare un minuto di silenzio, perché insomma direi che sicuramente un imprenditore, presidente tra l'altro di Ascom Confcommercio, quindi insomma credo che sia doveroso un minuto di silenzio.
Va bene. Bene, io chiedo domani alla segreteria del sindaco, invio un telegramma ovviamente di condoglianze a parte del Consiglio Comunale, della Presidenza, alla famiglia. Grazie. Procediamo con il punto numero 19, programmi integrati di intervento in variante al PRG relativo ad un'area ubicata in prossimità di Piazzale Artusi, presentata dai signori Belletti Gianluca e Giampiero, Diana Maria Piraccini Lidia, Poletti Flavia, Zanuccoli Loretti, contestuale variante numero 44 al PRG adozione. Anche su questo, dicevo prima, l'illustrazione è già stata effettuata, per cui darei la parola ai consiglieri che volessero intervenire in merito iscritto all'ordine del giorno. Non vedo mani alzate, per cui direi di procedere. Siete d'accordo con la fase di dichiarazione di voto in merito al punto numero 19? Ci sono dichiarazioni di voto da parte dei gruppi? Consigliere Domeniconi, prego.
Ripeto quanto prima, non avendo approfondito le delibere ed avendo ancora qualche domanda da fare che eventualmente poi comunque non mancherò di porre all'assessore, non mi sento di votare la delibera, grazie.
Ok, grazie. Mi ha chiesto la parola il capogruppo, il consigliere Pavirani.
Noi esprimiamo voto favorevole a questa delibera, si inserisce in una attività di riqualificazione di tutta quanta l'area con altri interventi di carattere già avviati, tra l'altro di carattere urbanistico, in previsione di interventi di un centro commerciale importante, e questo è la rettifica di una parte con la possibilità di una sistemazione, tra l'altro già discussa, già esaminata anche nelle fasi in cui si affrontarono i temi generali di quell'area. Grazie.
Grazie consigliere Pavirani. Consigliere Fiumi.
per dire che voteremo contrario a questa delibera che prevede il completamento di un'area che secondo noi è stata comunque pensata in maniera non propriamente corretta, con difficili sbocchi viari e con situazioni abbastanza critiche che vedremo poi strada facendo nel momento in cui l'opera verrà completata. Quindi diciamo che è un'area che secondo noi andava valorizzata diversamente, ma in questo si aggiunga anche il fatto che rimane ben poco, diciamo, spazio verde nel lotto, e, anzi la delibera prevede proprio un aumento, anche in questo caso qui, della possibilità edificatoria, anche se diciamo in una fascia marginale del lotto stesso. Quindi voteremo negativamente, grazie.
Grazie, consigliere Fiumi. Consigliere Marconi, si vuole esprimere a titolo personale? No. Bene, allora procediamo con la votazione del punto numero 19, programma integrato di interventi in variante al PRG relativo ad un'area ubicata in prossimità di Piazzale Artusi. Chi è favorevole all'approvazione del punto iscritto all'ordine del giorno, alzi la mano. 10. Contrari? 2. Astenuti? Non ce ne sono. Il consigliere Domeniconi è uscita. Poi sul punto mi dicono che non c'è l'immediata eseguibilità, per cui direi di procedere con il punto numero 20, obiettivo strategico numero 6.1, obiettivo operativo numero 6.1.2 del DUP, luoghi da rigenerare, ambito B, Cervia, rifunzionalizzazione del magazzino del sale d'Arsena, nulla osta all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo in deroga al PRG vigente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7,1 lettera C e 14 del DPR 380 del 66-2001 e articolo 10 della legge regionale 15 del 2013. Anche questo punto è stato illustrato, per cui darei la parola ai consiglieri che volessero intervenire in merito a questo punto. Prego, consiglieri.
Che problema c'è, Presidente?
No, adesso il segretario mi stava chiedendo conferma dell'ultima votazione dove c'erano due voti contrari. E invece nella delibera precedente, la numero 18, c'erano due astenuti. Prego. Il consigliere Fiumi ha fatto la richiesta di intervenire.
Sì, grazie, Presidente. Secondo noi questa è una delibera molto importante perché riguarda una delle zone più pregiate e più importanti della nostra città. Come ben espresso anche nella relazione illustrativa e tecnica, diciamo così, il magazzino d'Arsena è stato un po' l'emblema di un fallimento di precedenti amministrazioni. Perché attorno al magazzino e attorno alla vicenda riguardante il progetto cosiddetto progetto De Carlo è una vicenda triste, ahimè, per questa città, perché ha previsto spreco di fatto di denaro pubblico. Ed è stato, diciamo, sicuramente il progetto De Carlo era un progetto criticabile, nel senso che basta pensare che prevedeva una darsena laddove in questo momento via la piazza Andrea Costa, per capire l'importanza e l'impatto di questo progetto, che per la verità si chiamava, e non credo sia un caso, si chiamava Progetto Cervia, quindi esattamente come la mia lista. E lo dico perché effettivamente quel progetto comunque, anche se probabilmente sbagliato, però era un progetto molto importante per la città, ed era un progetto che poteva effettivamente, avrebbe potuto, diciamo, se ben pensato e poi ben realizzato, avrebbe potuto rilanciare sicuramente il centro storico di Cervia. Nel resoconto, diciamo, tecnico e nel passare dopo la parte storica al discorso dell'ipotesi che diciamo ha previsto il secondo fallimento, diciamo, del secondo progetto su questo magazzino, si tralascia in realtà un ulteriore, diciamo, fallimento dovuto a un tentativo che fu fatto di utilizzare il magazzino d'Arsena a scopi prettamente commerciali, un piccolo centro commerciale con, allora erano 28 metri quadri, non ricordo ancora, destinati a culturale. Questo progetto fallì anche per opera mia, perché mi impegnai, diciamo, assieme a un gruppo di persone a raccolta di firme contro quella che era la decisione allora dell'amministrazione, e lo rivendico tutt'oggi con orgoglio. perché quella destinazione secondo me non era la destinazione corretta del magazzino. Allora ci tengo a dirlo che io sono molto contento del fatto che finalmente questa amministrazione riconosca il fallimento, diciamo, dell'operazione Pentagramma. Ne prendo atto come un messaggio positivo, anche se voglio dire, forse negativo per l'amministrazione che aveva puntato su Pentagramma per fare la riqualificazione dell'area. Però secondo me il messaggio positivo noi lo raccolgo e addirittura lo faccio mio, nel senso che anche in sede di incontri privati che il sindaco aveva tenuto con noi e che ha tenuto anche in seguito, io avevo proprio suggerito, noi come progetto CELI avevamo suggerito la strada della ricostruzione, cioè della riqualificazione attraverso denaro pubblico, in maniera tale che l'opera fosse comunque pensata attraverso un percorso pubblico deciso appunto dalla città. E il fatto che questa amministrazione si sia impegnata per trovare finanziamenti, che sono poi fondi europei che passano attraverso la regione, attraverso la regione per ottenere la riqualificazione, è per me un messaggio positivo, quindi come tale lo prendo, e anche se voglio dire spero che appunto questo finanziamento sia confermato e sia già, come dire, in qualche maniera cosa certa. Quindi l'aspetto della riqualificazione è secondo me un aspetto importante, è importante che si possa fare con soldi pubblici. Ho già sottolineato in fase di previsione che però quei 6 milioni e 100 sono un po', a me risuonano un po' nelle orecchie come un impegno molto gravoso per ricostruire, per riqualificare un'opera che comunque, per chi c'è stato dentro e l'ha vista, ha sicuramente, deve essere sicuramente completata. Mancano, c'è scritto qua nella relazione, no, alcune questioni che riguardano gli impianti di illuminazione che dovranno essere rivisti, piuttosto che l'impianto di rinfrescamento per, diciamo, il periodo estivo. Però ecco, non credo che per rimettere a posto quell'opera servano altri 6 milioni e 100, secondo me ne basterebbero meno. Allora la domanda che mi faccio io è: perché 6 milioni e 100? Per fare che cosa? Perché questo, diciamo, è un elemento non chiaro neanche in questa delibera, per fare cosa. Qui si ripropone una rifunzionalizzazione sostanzialmente dell'utilizzo di questo bene, e rifunzionalizzazione che mi vede a favore, diciamo, nel senso di utilizzi per esempio per motivi fieristici, culturali, museali. Quella museale, diciamo, era sicuramente la sua destinazione principale inizialmente, ma ad essa ne possono essere aggiunti altri, sicuramente l'aspetto gastronomico, perché no, anche la questione del benessere. Trovo molto più disdicevole e mi troverebbe assolutamente contrario invece l'utilizzo, diciamo, prettamente commerciale. Quindi credo che su questa cosa qui occorra, diciamo, definire con chiarezza che cosa l'amministrazione vuole fare. Ora, anche in questo caso, diciamo, mi aspetto il solito percorso già visto per altri luoghi, per i famosi 50 luoghi, e quindi mi aspetto la convocazione, diciamo, dei cittadini, degli imprenditori che saranno interessati per svolgere, diciamo, una sorta di audizione sui possibili sviluppi. Credo però che in questo caso, proprio per la posizione, è, diciamo, forse la posizione più strategica di tutti i luoghi da riqualificare che abbiamo, l'amministrazione dovrà dare, diciamo, in fase di lancio di questa cosa qui, delle idee. Perché delle idee su quella zona ci sono state, provenivano anche dai banchi della maggioranza, non si sa bene per quale motivo poi siano state, diciamo, in qualche maniera cassate. Mi riferisco al cosiddetto progetto Ciocca, cioè l'idea che comunque quel magazzino debba in qualche maniera essere reinserito all'interno del contesto del centro storico, secondo appunto la logica dell'ecomuseo eccetera, ma debba essere anche ricollegato alla parte, diciamo, più naturalistica di più antiche origini, che è quella delle saline, ma anche, perché no, della Cervia Vecchia e della Cervia Antica. Quindi noi abbiamo bisogno di un progetto che in realtà non si fermi, anche in questo caso, ahimè, al magazzino d'Arsena, e io vado ripetendo un po' queste cose da tempo, ma che preveda un suo più ampio inserimento all'interno di un contesto. Quindi trovo che potrebbe questa delibera, potrebbe essere un limite, nel senso che se a questa delibera non seguirà, come dire, una più ampia riflessione e una più ampia progettualità, coinvolgendo ovviamente tutti coloro che possono dire qualcosa su questo argomento, e sono veramente tanti sia a livello locale ma non solo, io credo che si perderebbe un'occasione importante. Ripeto questa richiesta che io faccio rispetto alla rifunzionalizzazione, cioè che si tenga conto del fatto che ovviamente per spingere una collaborazione pubblico-privato è necessario sicuramente che ci siano degli elementi di interesse per il privato, ma se è vero che questi elementi erano già di interesse per Spadoni, cioè, ovvero qua si cita appunto la ristorazione, ovviamente il benessere e un centro, diciamo, congressuale culturale, io credo che questi tre elementi al massimo possono essere quelli su cui l'amministrazione deve andare a trattare col privato. Cioè, mi auguro veramente di non trovarmi in una situazione simile a quella già percorsa, per cui il magazzino d'Arsana, no, diventa un piccolo centro commerciale con, senza nulla togliere alle parrucchiere e fruttivendoli, però con parrucchiere e fruttivendoli. Sarebbe veramente una cosa che ci vedrebbe opporci in maniera molto forte. Grazie.
Grazie consigliere Fiumi. Il consigliere Pavirani ha chiesto di intervenire.
Ma sono perfettamente d'accordo col consigliere Fiumi quando dice che questa è una delibera molto importante, ma è una delibera che coinvolge la storia recente della nostra città in maniera molto appassionante. Ha citato qualche cosa. Bene, io faccio anch'io una piccola premessa. Al tempo ero assolutamente favorevole al progetto Cervia, al progetto di Ciocca, in tutti i suoi aspetti. Era un progetto forte, lo dico con orgoglio, era un progetto forte, ma era un progetto che puntava ad uno sviluppo della città nel tempo, negli anni, e chi era d'accordo, chi non era d'accordo, ma lo caratterizzava proprio fortemente. Sempre su quello vi è un altro aspetto molto più immediato, più recente, quello che è stato definito il fallimento del progetto Pentagramma. Bene, io ero tra quelli che era favorevole anche per quello, ma l'amministrazione e i progetti futuri fanno su quello che è possibile, su quello che c'è, si fa tornando indietro, anche perché in ognuno di questi ragionamenti che io ho appena detto ci sono sfaccettature, valutazioni da fare, e ho soltanto detto in maniera un po' sfacciata negli ultimi anni quel luogo di Cervia ha portato ad esprimersi, a scontrarsi i cervesi. Probabilmente è inevitabile perché è veramente importante, perché è lo snodo del nostro tessuto urbanistico. Cioè, lì passi il canale, siamo circa a metà del canale, il canale unisce le saline con la bocca del porto. Lì siamo sul ponte che unisce Cervia con Milano Marittima. Quindi il ragionamento che dobbiamo fare su tutta quell'area lì dei magazzini, la destinazione, l'utilizzo che dobbiamo pensare, è quello del luogo dove l'ospite, quando arriva a Cervia, arriva lì. Tra l'altro c'è l'entrata delle saline, ci sono momenti importanti. Quindi forse è proprio l'importanza di quel luogo, di quei luoghi, che hanno determinato così tanta fatica a capire che cosa noi ci dobbiamo fare. E sembra proprio che sia questo mandato, il nostro mandato, a dover decidere che cosa farci. Quindi questo è il primo passo, questa proposta che viene fatta, che chiedo anche un chiarimento, è una sorta di destinazione polivalente, definiamola così, perché quello che noi proviamo, sarebbe bene anche definire bene che cosa, qual è il cambiamento, ritornare su quello che è stato detto poi alcune sere fa per chiarirlo, perché è il primo passo amministrativo che noi dobbiamo fare per poi poterci ragionare liberamente, perché si va dalle attività sì della ristorazione, ma permane la destinazione anche museale, e d'altra parte di lì dovrà essere il luogo dove si potrà partire con il nostro ecomuseo, che è oggetto di riflessioni e di via via di realizzazioni. Quello che dobbiamo fare anche è non sprecare i soldi pubblici. Ora abbiamo avuto tutti la soddisfazione di vederlo, l'abbiamo visto, usato come una sorta di loggia, no? Non è un edificio dove dentro uno ci possa fare qualche cosa, ovviamente è un riscaldamento, no? Ha una parte di impianti, però l'abbiamo usato in questi 10 giorni, lo stiamo usando come un luogo, uno entra e forse anche la prossima estate si può usare in quel modo lì, con tutte le porte aperte, in sicurezza, uno entra e si trova in una sorta di loggia, starà al fresco se è caldo, magari con delle panchine, nulla di più, fa 2 chiacchiere e si trova in quel luogo. Quello che noi comunque dobbiamo fare è creare le condizioni perché venga utilizzato con delle attività economiche, che venga completato, venga realizzato fino in fondo, e questa amministrazione ha individuato anche la strada, perché noi oggi ci viene proposta questa delibera, ma dietro, e questo è molto importante, dietro c'è già un'impostazione economica, ci sono già dei fondi, si sa già quello che è il progetto che deve essere messo a bando e che deve essere realizzato. Quello che dobbiamo discutere, discuterà la Giunta, discuterà il Consiglio, discuterà la città, è quali sono le linee poi della gestione interna invece che dobbiamo realizzare, è la funzione che dobbiamo dare a quello. Tornando un attimo a quello che si è speso e a quello che abbiamo visto, in gran parte, a me pare, non sono un tecnico, ma in gran parte mi pare recuperabile, quindi ciò che fu speso all'inizio degli anni 80 in parte può essere anche recuperato. Per tutto quello che ho detto e per la necessità appunto di ripartire in relazione a questo edificio, noi riteniamo che esprimeremo quindi un voto positivo, perché riteniamo che questa sia una scelta importante e necessaria che fa l'amministrazione.
Grazie consigliere Pavirani, la pregherei di chiudere il microfono, grazie. Mi ha chiesto la parola il consigliere Marconi.
Allora, bisogna effettivamente dare atto a questa amministrazione, chiedo scusa, che si stanno facendo effettivamente degli sforzi per non andare, diciamo, a riconvertire parti del nostro territorio sempre ai soliti temi della gastronomia, della ristorazione. E anche l'idea di scegliere la strada del fundraising mi sembra effettivamente apprezzabile, quindi qualche cosa fatta con il denaro pubblico, qualche cosa fatta per il pubblico. Mi permetterei di muovere anche in questo senso quella che secondo me potrebbe essere un appiglio, un'idea, un qualche cosa, e vi ricordo che tante realtà intorno a noi che hanno a che fare con la cultura stanno avendo un successo molto forte. Questo per quanto riguarda i progetti che verranno presentati, che mi sembra di aver capito ancora sono diversi. Sto parlando del Polo Museale di Forlì di San Domenico, sto parlando di una realtà come quella che c'è a Gambettola, della fabbrica dove è stato fatto un museo di arte contemporanea da un ex cementificio. La nostra è una struttura straordinaria, effettivamente, ed è giustamente, come ha detto il consigliere Pavirani, il nostro biglietto da visita, visibile sia dal mare che dalla terra. Ed è il centro storico, veramente, il cuore storico e culturale del nostro paese. E mi permetto di provare a lanciare diciamo una sfida in questo senso e anche diciamo con un certo coraggio provare a uscire da quelli che sono i classici schemi del Museo della Civiltà, perché Museo della Civiltà Salinaia e Salinare Romagnolo potrebbe avere già una sua collocazione. Musei della civiltà contadina ci sono un po' ovunque. L'elemento secondo me che sarebbe di notevole impatto e rappresentare anche 365 giorni all'anno appetibile per le persone, insomma per i fruitori di questo genere, e in un posto come quello, perché l'elemento surreale scatenante desta la curiosità e anche si recepisce la giusta collocazione, è sicuramente l'arte contemporanea. Quindi in quel senso lì io vedrei bene se ci fossero qualche proposta, mi permetto di suggerirla, in questo senso potrebbe darci anche in questo caso la possibilità di destagionalizzare, creare, fare delle, ovviamente se ci sono le possibilità e gli operatori, individuarli in questo senso come le banche, riattivare le banche e altre associazioni per fare un qualcosa di pregevole che ci possa fare diventare una realtà 365 giorni all'anno, come dicevo prima, e che potrebbe diventare interessante anche a livello nazionale. Quindi forse un'occasione che mi viene da dire, gestita nella maniera giusta, con un buon riferimento, potrebbe rappresentare davvero una svolta, invece che diciamo le solite, insomma, torniamo nel solito di andare nel solito binario, oppure anche una loggia, magari anche forse qualcosa di più, non so se fosse possibile, per ora, in attesa, va bene, una parte, ecco, poi magari destinata, se si pone un progetto anche a riscaldamento, senza ovviamente inficiare la struttura portante e quant'altro. Ecco, mi sentivo di dover dire la mia in questo senso, butto là, insomma, un tema. Grazie.
Grazie, consigliere Marconi, altri che intendono intervenire? No, non ci sono altri interventi, quindi a questo punto darei la parola all'assessore per la replica e poi dopo anche l'assessore Fabbri mi ha chiesto di intervenire nel merito. Prego, assessore Giambi.
Grazie Presidente. Io credo che sull'obiettivo di recupero del magazzino ci sia la convinzione, l'interesse e proprio la partecipazione di tutti noi, anche perché parliamo un po' di un elemento di cerniera, diciamo, tra le diverse parti del territorio. Parliamo del cuore pulsante, diciamo che è la parte in cui possiamo riscoprire, è un po' il passaggio tra il passato e il futuro. La vecchia città ha costruito i magazzini come avamposto verso il mare, verso il suo futuro, poi piano piano ha abbandonato un po' l'entroterra, ha abbandonato un po' la sua storia e si è, diciamo, un po' persa nella modernità. Noi adesso col recupero del magazzino, e qui mi rilascio un po' a quello che diceva il consigliere Fiumi, cosa vogliamo fare? Ritornare un po' a ricollegare la città nuova con quello che era, se non la città antica, comunque il resto della nostra storia, che sono il Porto Canale, che sono il canale dove venivano condotte le borchielle, che sono la zona dove sorgeva Cervia Vecchia e attorno a quella un po' la larga, la nostra campagna, che è un paesaggio che noi dobbiamo in qualche modo recuperare e diciamo mettere a sistema con tutte le altre nostre particolarità. Il magazzino è sicuramente un elemento su cui noi dobbiamo fare la massima attenzione. Credo che su questo poi l'assessore Fabbri, che ha chiesto di parlare, dirà anche altre cose. Io voglio dire solamente questo.
Il magazzino è un elemento che, al di là delle polemiche che possiamo fare sul lungo periodo in cui lo abbiamo lasciato in queste condizioni, è finalmente entrato nel radar di questa amministrazione, in particolare del nostro sindaco. Speriamo che abbia effettivamente la possibilità di essere recuperato come merita. Recuperato come merita vuol dire che c'è un costo notevole da sostenere. È vero, è stato detto che la cifra è alta, è una cifra alta, però pensiamo che lavoriamo attorno a una struttura unica che ha bisogno, sì, vista dall'interno, di rimuovere un po' di ruggine, di fare un po' di cose, ma tenete conto che c'è da rifare sostanzialmente tutta la copertura, perché strutturalmente non è, diciamo, sicura completamente in tutte le travi. C'è da rifare completamente il manto di copertura che 30 anni fa, quando fu fatto da parte della sovrintendenza, fu fatto in elementi di Ethernet, quindi è da rimuovere completamente. Poi ci sono tutte le parti impiantistiche, ma non solo. C'è, proprio per le finalità che diceva anche prima consigliere Fiumi, cioè di uscire anche dal magazzino per non chiudersi all'interno di quel contenitore, ci sono dei 4 miliardi, un terzo, dei 6 miliardi, un terzo che...
6 milioni.
Dei 6 milioni, almeno un terzo, quindi 2 milioni, sono necessari per la sistemazione della darsena, perché la darsena esterna, se avete presente, ha quell'elemento cabina che deve essere recuperato, perché la sovrintendenza non ammette che sia demolito, quindi va consolidato, va recuperato sul lato del Sant'Antonio. Poi sul lato del Sant'Antonio probabilmente ci sono anche altre opere da fare, poi ci sono anche delle pavimentazioni, quindi diciamo che una parte consistente, soprattutto quando si interviene su darsene o sui darsene, su cui bisogna anche intervenire nel fondale, perché il fondale comunque va dragato, quindi c'è un costo notevole che avviene anche, diciamo, proprio al di fuori del magazzino. Per questa delibera che finalità ha? Ha la finalità di aprire, diciamo, di essere propedeutica a tutte le possibilità che si possono aprire, ma tutte le possibilità, diciamo, positive. Credo che tutti noi siamo d'accordo che lì non si può fare un centro commerciale, non si possono fare altre cose. Noi apriamo, con la deroga, a un ventaglio di possibilità che ci possa consentire, ascoltando, diciamo, le forze politiche, ascoltando gli imprenditori, ascoltando quelle che saranno anche le opinioni dei cittadini, un ventaglio di possibilità che siano quelli che consentono di dare al magazzino l'uso che, diciamo, rientra in una sua collocazione, che è in una città che si sta riappropriando attraverso diversi aspetti un po' della sua storia, vuole ridare qualità agli aspetti emergenti ambientali che ha, e quindi ovviamente il tipo di intervento che si andrà a fare deve essere un tipo di intervento che è sulla scia di questa visione di città che noi abbiamo. Quindi è un'apertura, diciamo, è un ventaglio di usi che va al di là di quello solo museale, che abbiamo visto che per 30 anni non ci ha consentito di recuperare il magazzino. Abbiamo il ventaglio delle possibilità, poi resta quella museale, c'è quella del wellness, c'è quella della ristorazione. Certo, abbiamo messo un gruppo funzionale che comprende anche il commercio. Il commercio, credo che intanto, se sarà un commercio, diciamo, se sarà insediato un'attività compatibile con quello che è l'uso pubblico, diciamo, che va a compendio delle altre attività che sono attività compatibili proprio con quel tipo di struttura. Quindi non ci saranno negozi tradizionali, ma attività, ripeto, o un'attività, o forse neanche, non è detto, che in qualche modo, ecco, non siano riconducibili a quelli che in quell'ambiente, diciamo, non sarebbero correttamente collocabili.
Ecco, non ho, ho finito.
Grazie consigliere Giambi, darei la parola al consigliere Fabbri, all'assessore, scusate.
Scusate, Giambi, ho chiesto Fabbri di intervenire solo per il fatto che il bene rientra nella delega dei 50 luoghi più uno e riguarda anche molto sviluppo economico, quindi ci tenevo a fare una precisazione rispetto all'utilizzo dei fondi FESRAS 5, che sono i fondi europei a cui noi intendiamo concorrere come bando di cofinanziamento significativo per la riqualificazione del bene. Allora, questi fondi hanno una un loro vincolo per il loro utilizzo, quindi significa che vengono utilizzati per riqualificare e rifunzionalizzare degli edifici di valore culturale, destinandoli a una messa in disponibilità per aggiungere servizi turistici alle città. Quindi il valore turistico del bene deve essere valorizzato non solo dall'opera urbanistica edilizia che viene ristrutturata, ma anche dalle attività che all'interno andranno a svolgersi. Conseguentemente il valore aggiunto turistico deve essere innovativo, deve essere percepibile e deve essere complementare con il resto che si svolge nel centro storico della nostra città. Noi non lo stiamo immaginando quindi come un bando ovviamente per attività ordinarie, ma lo immaginiamo come un bando per progetti innovativi. Lasciamo aperte tutte le possibilità di destinazione urbanistica semplicemente per il fatto che non vogliamo limitare la fantasia e la creatività. Nessuno ha mai pensato e mai penserà di fare un supermercato, come diceva correttamente il collega, o comunque come dire, un centro commerciale coperto in un'opera così storica sarebbe veramente una cosa delirante, però certamente il commercio può essere complementare, quindi questo è il discorso. Se fai anche un museo innovativo, perché giustamente noi diciamo non è che escludiamo il museale, se si dimostra che c'è un'attività economica sostenibile, che ce lo dimostrerà nella partecipazione al bando, che si collega al museale ed è innovativo ed è un valore aggiunto per la città, assolutamente ammissibile, assolutamente fattibile. Quello che deve essere importante è che ci deve essere un'attività economica, perché questo è richiesto dai bandi della regione ed è funzionale anche alla probabilità del finanziamento. Quindi partiamo da dei vincoli che ci pone la regione. Naturalmente se c'è un museo, un bookshop ci può stare, ragione per la quale ci può essere un commercio per spiegare che cosa abbiamo immaginato noi per potenziale eventuale commercio all'interno, quindi un'attività assolutamente collaterale, residuale rispetto ad altre attività primarie. In realtà la multifunzionalità del bene è quella che darebbe anche il valore aggiunto, per cui noi la stiamo già pensando con una multifunzionalità e sinceramente anche complementare con quanto già fatto nel laboratorio partecipativo per il Caral Saline, perché logicamente i due edifici si collocano in un'area molto simile, hanno delle dimensioni entrambe grandi, ovviamente il Darsena ben di più, però logicamente le possibili destinazioni che erano emerse anche nel laboratorio di partecipazione del Caral Saline ci stanno guidando un po' anche nella progettazione di massima che stiamo comunque già producendo come uffici, e la funzionalizzazione verrà fatta attraverso un bando di gestione fatto prima del termine dell'opera, perché sarà fatto concordato col privato che avrà inserito l'idea innovativa e quindi con la destinazione d'uso ovviamente correttamente individuata. Questo è complesso, ma ci permette di garantire quello che la regione chiede, cioè un progetto che viene terminato viene reso agibile entro tempi rapidi, perché ci chiedono entro il 2018, quindi non è che parliamo fine 2018 naturalmente, e allo stesso tempo messo in disponibilità con un'attività, uno o più attività economiche che si svolgono all'interno. Quindi questo, ci tenevo a dirlo per completezza dell'informazione, è un percorso concordato, fattibile con la Regione, un po' vincolato ovviamente dalle normative che ci pongono dei vincoli per poter utilizzare i fondi FESRAS 5. Quindi sicuramente l'attività economica ci deve essere, non può essere una cosa a gestione pubblica, voglio essere chiare, perché questo è proprio quello che oggi come oggi le cattedrali nel deserto sono assolutamente disattese dall'Unione Europea, e secondo me molto correttamente, perché rischiano di essere degli interventi che poi invecchiano, perché il soggetto pubblico non è il suo mestiere fare gestione di attività economiche, deve fare altro. Il soggetto pubblico deve dare indirizzi, deve guidare, deve generare sviluppo, almeno questo sicuramente è l'orientamento che sia l'Europa ma anche la Regione nel guidare questo tipo di bando ha dato anche a noi. Ecco, volevo assolutamente togliere qualunque dubbio rispetto al fatto che ci si intenda fare un centro commerciale, ecco, assolutamente no.
Grazie assessore Fabbri, per cui adesso a questo punto, dopo la replica dell'assessore e dell'assessore Giambi, io darei la parola ai consiglieri per la fase delle dichiarazioni di voto, salvo che Non ci sono ultime integrazioni. Prego, consigliere Marconi. Stasera andiamo in deroga su tutto.
Natale. Grazie, è Natale.
È Natale. Siamo tutti
più buoni.
È Natale.
E magari metto insieme la replica e anche la dichiarazione di voto, così volevo a questo mio mi porrò come voto, insomma, con un voto di astensione rispetto, in attesa di vedere il progetto dove si bene il recupero, però vediamo poi anche in seguito. Sarò curioso. Volevo solamente grazie all'assessore Fabio per aver preso in considerazione la mia mozione. Volevo disvelare quello che secondo me forse è un falso storico. I musei, conosciamo i fondi FESRA, quindi giustamente io ho fatto questa proposta, i musei non sono delle opere in passivo, cioè, il museo, c'è il biglietto, quando funzionano, come per esempio nel polo museale la mostra di Dave McCurry, che è stata, non so se ancora in opera, comunque ancora in corso, comunque fino a partita qualche mese fa, ci sono state migliaia di presenze, cioè, quando funzionano sono un bene preziosissimo per la comunità, ecco. Grazie.
Bene, grazie consigliere Marconi. Altri che intendono fare intervento con la dichiarazione? Prego, consigliere Domeniconi.
Grazie Presidente, mi ripeto come sopra, soprattutto per quanto riguarda questa delibera che, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, è veramente molto importante e fondamentale. Ringrazio l'assessore Giambi e l'assessore Fabri perché comunque hanno dato dei chiarimenti a qualche domanda che comunque avevo, e ammetto comunque la mia mancanza, e ero io a non essere presente, quindi ad essermi persa, certamente no, presto la disponibilità che sicuramente sfrutterò, però comunque non mi sento di votare la delibera. Grazie.
Grazie. Consigliere Fiumi ha chiesto di intervenire.
Sì, per ricordare, ne approfittiamo, stasera abbiamo ricordato appena adesso appunto la morte di un importante imprenditore alberghiero della nostra città, ne approfitto per ricordare la morte oggi appunto di un importante sindaco del nostro territorio romagnolo, che è Franco Rusticali, appunto deceduto oggi. Lo ricordo perché? Perché anche a Forlì ci fu una questione, diciamo, su un argomento ugualmente importante e che fu in qualche maniera risolta da Rusticali, nel senso che a Forlì sul San Domenico c'era un progetto che si chiamava Sacripanti, che era un architetto di uguale fama se non di più rispetto a De Carlo, che pensò a un progetto megagalattico con un parcheggio bruttissimo che ancora oggi potete vedere praticamente antistante il Museo San Domenico. E quel progetto a un certo punto si decise di non realizzarlo perché era brutto, esattamente come prima il progetto De Carlo. Però in quel caso il comune di Forlì e l'amministrazione, in questo caso ricordo appunto la giunta Rusticali, decise di dargli un'impronta di un certo tipo, cioè di salvaguardare l'opera culturale, di mantenere quindi in piedi il San Domenico come, diciamo, strumento della cultura forlivese, quindi eccetera eccetera. Lo fece ovviamente attraverso un mezzo importante che è la fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, che ovviamente oggi gestisce quel bene, e però quel bene fu salvaguardato, cioè nel senso che la destinazione culturale di quel bene rimase tale. Ora, a noi non è concesso la stessa storia, nel senso che ovviamente non abbiamo fondazioni o sono, insomma, distanti da noi, quindi non abbiamo benefattori che in qualche maniera possono prendersi cura di quel bene, quindi è da parte mia, come dire, accettabile il fatto che attraverso una collaborazione dei privati si arrivi al recupero di questo bene importantissimo. Ha detto, diceva bene prima Pavirani, cerniera fra la nostra città vecchia e la città nuova. Allora, ecco, credo, ritengo che sarebbe stato tuttavia nelle nostre possibilità, senza spendere i 6 milioni e 100, per questo prima ho accennato al tema dei 6 milioni e 100, recuperare comunque il bene e intanto aprire la città. Io ho apprezzato il fatto che sia aperto in questi giorni, sia possibilità di vederlo, cosa che non era mai stata fatta in precedenza, addirittura avevano fatto le commissioni consigliari per poter accedere, entrare, perché era sempre una cosa molto complicata. Quindi ho apprezzato questa cosa e avrei apprezzato, diciamo, ancora di più il fatto che eventualmente fosse stato comunque messo a posto intanto e reso disponibile, aperto alla città con soldi, diciamo, che non avessero impegnato anche il privato. Tuttavia, questi 6 milioni e 100, se si trovano e si riesce a fare un progetto che risponde, diciamo, ai criteri che avete detto insomma, poco fa, che hanno ribadito sia l'assessore Zambi che l'assessore Fabbri, cioè risponde a dei criteri che comunque salvaguardano l'aspetto sicuramente culturale museale dell'opera e il valore che ha intrinseco per questo motivo per la città, mi sembra che sia comunque una cosa che merita, diciamo, il nostro appoggio e quindi il nostro voto favorevole. Grazie.
Grazie, consigliere Fiumi. Il consigliere Zavatta ha chiesto di intervenire.
Sì, grazie Presidente. Molto velocemente, anche noi ribadiamo il sostegno a questa delibera e l'importanza dell'oggetto della discussione. Non dimentichiamo che è una deroga al piano regolatore e riguarda un bene centrale per il suo pregio, per la sua storia, perché rappresenta un luogo simbolo di quella che è stata la principale economia cervese prima dell'avvento del turismo. Simbolo di una Cervia vecchia che guardava ancora prima alle saline, quindi all'entroterra, che non al mare. E accolgo volentieri la notazione che faceva l'assessore Giambi riguardo al fatto che questa delibera può anche riguardare, e l'oggetto di questa delibera può anche riguardare, un po' un voltarsi indietro e vedere di recuperare, riqualificare, ripensare anche tutta la zona del nostro entroterra, con le saline che fanno da cerniera e poi col Forese che si sviluppa alle spalle. Ecco, quindi un bene simbolo di una città che ha mutato radicalmente le sue attività economiche negli ultimi 50 anni. Il progetto tecnico e la parte della sostenibilità economica sono già state ampiamente spiegate dai due assessori che sono intervenuti. Ribadiamo l'importanza e il nostro voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Zavatta, a questo punto direi che comunque tutti i gruppi si sono espressi, io procederei quindi con la fase appunto della votazione vera e propria del punto numero 20, l'obiettivo strategico numero 6.1, obiettivo operativo 6.1.2 del DUP, luoghi da rigenerare, ambito B, Cervia, rifunzionalizzazione del magazzino del sale d'Arsena, per cui chi è favorevole all'approvazione della delibera posta in discussione alzi la mano. Sono 11, contrari, non ce ne sono, astenuti, c'è un'astensione. Ecco, sul punto mi dicono che c'è l'immediata eseguibilità, anche proprio credo per dar corso all'accessibilità immediata della presentazione per il bando, quindi mettiamo in votazione anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Fiumi no? No, chiedo, perché prima lei ha votato... Quindi mi conferma che lei è favorevole. Perfetto. 11. Contrari? Non ce ne sono. Astenuti? 1. Per cui anche l'immediata eseguibilità è approvata con 11 voti favorevoli e un voto di astensione. A questo punto direi che abbiamo esaurito i punti iscritti all'ordine del giorno. Io vi auguro buone feste, buon Natale a tutti voi, alle vostre famiglie e buon anno. E poi ci rivediamo nell'anno nuovo. Ecco, mi dicono che chi vuole c'è un rinfresco in sala giunta, per cui se vi volete fermare ci incontriamo una mezz'oretta, grazie. Ovviamente è autofinanziato e auto-organizzato, lo dico perché che non si pensi male. È auto-organizzato dal gruppo del Partito Democratico, che autogestito. E qui Sì, e quindi a loro va il mio ringraziamento, alle nostre ragazze, alle nostre girls che si sono impegnate su questo.